Arpeggi. Parole per la musica.
Da Quaderni di un mammifero di Erik Satie. Non mi stancherò mai di ripetere, giorno e notte, non c'è verità in arte. Il mio illustre amico Igor Stravinsky, di cui ora vi parlerò, è la prova vivente di quanto affermo, ed anche l'esempio più pertinente, più concreto, più preciso. Igor Stravinsky è nato a Oranienbaum, vicino a Pietrogrado, il 5 giugno 1882. Suo padre faceva parte della compagnia del Teatro Maria come cantante d'opera e, benché avesse intuito le disposizioni musicali del figlio, aveva preferito destinarlo a uno degli svariati e misteriosi incarichi cui conduce lo studio della giurisprudenza. Ci mancò poco che il mio caro Stravinsky diventasse un giudice o qualcosa del genere. Sì. Per fortuna, a 22 anni, Igor Stravinsky si imbatté in Rimsky-Korsakov, il quale, colpito dalle qualità che intravedeva nel giovane, desiderò fare di lui un suo allievo e lo sottrasse quindi allo studio delle leggi umane e inumane e perfino sovrumane. Questo gesto mi rende Rimsky molto simpatico e mi aiuta un po' a dimenticare i misfatti di cui egli si è reso colpevole nei confronti di Mussorgsky, l'autore di Scheherazade. Si pensi alle inconcepibili correzioni da lui apportate allo spartito di Boris Godunov. Questo caro uomo era infatti estremamente pedante. Devo dire che Stravinsky ha conservato un ottimo ricordo del suo maestro e che ne parla sempre con grande affetto e filiale riconoscenza. Ben presto, quasi all'improvviso, Igor Stravinsky si rivelò per quello che era, mostrandosi degno delle lezioni impartite dal buon Rimsky, che poi non era un cattivo uomo, malgrado la sua pedanteria. Desidero ora parlarvi dell'essenza della sua opera, ma devo prima lealmente avvertirvi che non mi abbandonerò alla minima critica, contentandomi invece di fare una sorta di descrizione dello splendido e fiabesco talento prodigato in quest'opera. Una delle caratteristiche della musica di Stravinsky è la trasparenza sonora. È una qualità codesta che si ritrova sempre nei maestri puri, che mai lasciano residui nella loro sonorità. Residui che troverete sempre, invece, nella materia musicale dei compositori impressionisti e perfino in quella di certi musicisti romantici, purtroppo. Palestrina, invece, ci fa sentire questa trasparenza sonora. Sapeva trattarla con grande padronanza e sembra sia stato lui, d'altronde, il primo importatore di questo elemento nella musica. Lo squisito Mozart ne fece un uso così particolare che non si capisce come ci sia riuscito. Si rimane sconcertati di fronte a tanta maestria, di fronte a una così sottile penetrazione del suono, di fronte a una lucidità fonica tanto calma, tanto perfetta. Qualunque opera di Stravinsky si ascolti, non si può che essere colpiti dalla nitidezza con cui si percepisce la trasparenza vibratoria di cui vi sto parlando. Le Sacre du Printemps ne è tutto pervaso. E forse è proprio in questa composizione che essa si manifesta con più forza, nel modo più convincente. Ve ne sentirete prodigiosamente imbevuti, impregnati in modo davvero singolare. Pur sapendo che la perfezione non è di questo mondo, Stravinsky cerca continuamente di captarla, di farla sua. Coscienzioso al massimo, se è vero che si dimostra meticoloso ed esigente con gli svariati interpreti delle sue opere, è il primo a dare un esempio di accuratezza. È estremamente istruttivo osservarlo durante le prove, perché sa quello che vuole e conosce a fondo i mezzi di cui dispone. La sua maniera di orchestrare è nuova e audace. Non è mai sfumato. Evita i vuoti d'orchestra e le nebbie, le quali sono altrettanto fatali ai musicisti che ai navigatori, e va diritto nella direzione voluta. Si noti che l'orchestrazione di Stravinsky è il risultato di una strumentazione appropriata e ben concepita. Tutta la sua orchestra è costruita a partire dal timbro strumentale. Non c'è mai nulla di casuale, vi dico. Dove avrà mai attinto la sua straordinaria verità? Nessuno come lui ha composto con tanta ammirabile potenza, con una così totale padronanza, con una tanto tenace volontà. Sarei degno del mio proprio biasimo se non vi citassi il seguente passo dovuto alla pena di Ernest Ansermé, Revue Musicale, 21 luglio 1921. Stravinsky non ha mai parlato con nessuno dei sacrifici cui ha costretto l'evoluzione della sua opera, sacrifici di abitudini musicali, di giuramenti di fedeltà prestati un tempo a forme dilette, sacrifici di tranquille oasi conquistate e di facili sentieri intravisti. Questa evoluzione non l'ha compiuta di proposito, ma costretto dalla logica implacabile della sua virtù creativa. Il punto d'arrivo di questa evoluzione è un innesto sulla barbarie. Ma da qualunque punto di vista si consideri un simile innesto, esso non appare forse giustificato? Thank you. Amo e ammiro Stravinsky perché scorgo in lui il liberatore. Più di chiunque altro, infatti, egli ha liberato il pensiero musicale contemporaneo, che ne aveva il più grande bisogno, poveretto. Sono felice di poter fare una simile constatazione, io, che ho tanto sofferto dell'oppressione wagneriana, quella dei wagneriani, intendo dire. A quel tempo, infatti, il genio di Wagner era miseramente venerato da una folla di pecoroni, capeggiata dalla mediocrità e dall'ignoranza riunite. Potete capire dunque come fosse difficile essere wagneriani, anche per scherzo. Bastava dire ad alta voce «Oh, com'è bello!» per essere preso per un conoscitore o per un imbecille. Mi capitava tutti i giorni di vedere sbeffeggiare Franck, considerato non esistente. Chabrier continuava a essere incompreso e trattato come un dilettante. La dittatura Wagner era la sola imperante e dominava in modo detestabile il gusto generale. Che epoca di desolazione! Persino i grandi classici apparivano annichiliti. Oggi qualcosa è cambiato. Chi sono io? Non lo so. Ma quel che so invece con sicurezza è che il compositore di cui vi ho parlato è uno dei più grandi musicisti che siano mai esistiti. Acclamato sia il nome di Stravinsky. Da Quaderni di un mammifero di Erik Satie. Thank you.
Thank you.